E qua comincia la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Siamo partiti con una sigla un po' diversa e partiamo da quello che gli Europe dicono in questo pezzo, che
ciao,
dice:
ciao.
L'anonima ha avuto coraggio, vi ha salutato. Vediamo se avrà coraggio a salutarmi anche lei.
Lo sai perché.
Bene, allora appunto partiamo.
Non è questione di coraggio.
Partiamo appunto dalla domanda che si fanno gli Europe nella canzone: che cosa vogliamo noi? E cosa vogliamo noi pagani? Noi vogliamo vivere, vogliamo realizzare la nostra esistenza, vogliamo poter compiere in libertà e in piena libertà la nostra possibilità di realizzazione. Non vogliamo dogmi, non vogliamo imposizioni, non vogliamo sopraffazioni, no? E non vogliamo che questo diventi una regola, che diventi una religione, che diventi un'imposizione. Vogliamo che questa libertà sia per tutti, vogliamo che tutti siano liberi, e che tutti si sentano liberi, perché il problema non è soltanto quello di essere liberi, perché gli uomini sono sempre liberi, ma c'è qualcuno che pensa che togliendo la libertà si possa salvare le persone. Sappiamo appunto che la vita si nasconde, sfugge, è abile, tende dei tranelli. Sappiamo che la vita qualcuno la considera un labirinto, ma il labirinto sappiamo nella mitologia che è sempre un qualcosa in cui ci sono delle ricchezze, è un percorso da fare, un percorso che deve essere fatto. E voglio partire da una risposta che dà sul tema del labirinto, perché qualcuno molte volte si sente nella sua esistenza nel labirinto. Da quello che dice il grande Mircea Eliade nel suo libro La prova del labirinto, dice: il labirinto è la difesa a volte magica di un centro, di una ricchezza, di un significato. Penetrare in esso può essere un rituale iniziatico, come si vede grazie al mito di Teseo. Questo simbolismo costituisce il modello di qualsiasi esistenza la quale, attraverso una quantità di prove, avanza verso il proprio centro, verso se stessa, l'Ataman per usare il termine indiano. A più riprese, ho avuto coscienza di uscire da un labirinto o di trovare il filo. Mi ero sentito disperato, oppresso, smarrito. Non mi ero detto naturalmente «sono perso nel labirinto», ma alla fine ho ben avuto l'impressione di essere uscito vittorioso da un labirinto, e questa un'esperienza che tutti hanno conosciuto. Ma bisogna anche dire che la vita non è fatta di un solo labirinto, la prova si ripropone. E gli domandano a Mircea Eliade: ha raggiunto il suo centro? Più volte ho avuto la certezza di toccarlo, e toccandolo ho imparato molto, mi sono riconosciuto, e poi di nuovo mi sono perso. E la nostra condizione: non siamo né angeli né puri eroi. Una volta raggiunto il centro si è arricchiti, la coscienza è più vasta e più profonda, tutto è diventato chiaro, significativo, ma la vita continua. Altro labirinto, altri incontri, altri generi di prove a un livello diverso. Le nostre conversazioni, ad esempio, mi hanno proiettato in una sorta di labirinto. Come vedete, Mircea Eliade è considerato solo uno studioso, in realtà il suo studio non serviva soltanto a insegnare in un'università americana, non serviva soltanto a insegnare agli studenti a scrivere libri, a diventare un personaggio famoso. Serviva anche a percorrere la sua esistenza. Quello che lui accumulava, quello che lui apprendeva, quello che lui conosceva, non serviva soltanto appunto per essere un accademico, ma si serviva per realizzare la sua esistenza. Tutti i miti che ha catalogato, che ha conosciuto, le esperienze che ha fatto, non sono serviti per essere raccontati. Sono serviti perché servivano a se stesso, serviva alla sua via, e ha pensato di condividere questo, ma non ha proposto una fede, ha rifiutato di diventare un guru, un maestro, ma ha detto: racconto quello che ho conosciuto, racconto il viaggio che ho fatto, racconto i labirinti che ho percorso. E questi labirinti non sono vincolanti, non sono fede, sono testimonianza, testimonianza che io ho raccolto, testimonianza che io ho ripercorso, testimonianza che io ho rielaborato. E questo proprio perché? Perché si rendeva conto che affrontando la marea, l'oceano, di tutte le religioni non monoteistiche, e pensate che lui è partito in giovane età a parlare di cose che non venivano studiate, come le religioni popolari in Romania. Si comprendeva che queste religioni non erano fatte per imporre, per salvare, ma erano fatte affinché l'uomo comprendesse, conoscesse. E di conseguenza noi dobbiamo sempre percorrere nella nostra esistenza queste vie, dobbiamo sempre affrontare i labirinti. E se noi abbiamo fiducia in noi stessi, se noi siamo certi delle nostre capacità, del nostro potere, della nostra abilità, della nostra astuzia, In sostanza, se siamo sicuri di quello che noi siamo, se siamo contenti di quello che noi siamo o cerchiamo di comprenderci, le prove, i labirinti che andremo a affrontare, li supereremo sempre, ne incontreremo altri. La nostra vita è un labirinto, ma in questo labirinto si diventa degli eroi, in questo labirinto ci si riconosce. Teseo entra nel labirinto e trova Arianna che gli dà un filo, impara a aver fiducia. Aver fiducia in chi? In chi non dice ti salvo, ma chi cerca di vivere assieme. Impara ad affrontare cose terrificanti e mostruose. E il labirinto è ricordare questo, che le cose non sono semplici. E certo, non chiede il miracolo. Lui sa che il Minotauro lo deve uccidere con le sue forze. Deve essere un guerriero, deve saper combattere, deve saperlo affrontare. Deve conoscere le sue paure. Ed è questo che noi dobbiamo fare ogni giorno. Non possiamo fuggire, come farebbero certi nostri ascoltatori, in teologie assurde, strane, pericolose, in qualcosa che ti porta fuori, che ti fa pensare se sei stato di grazia, se un Dio ti ha cercato, se un Dio ti ha aiutato, se un Dio ti ha creato. Queste cose non servono. La vita è fatta di cose che devono essere vissute, che devono essere affrontate. Queste cose non sentono il bisogno di Dio. Tutto quello che c'è attorno non sente il bisogno di un Dio creatore. Tutto quello che c'è attorno non gli frega niente di un creatore. Gli frega, se volete, di vivere, di essere presente, di essere percepito come essere vivente che ha un suo potere, che ha una sua capacità, che ha una sua via e che può comunicare qualcosa. Quello che è attorno ha una dimensione religiosa, religiosa non nel senso delle funzioni che il monoteismo ci abitua, ma nel senso che ci lega alla vita, che ci lega all'esistenza, che ci lega alle cose immediate, alle cose concrete, alle cose fattibili, alle cose tangibili, che non dobbiamo pensare di vivere in un mondo di fantasia, ma che la vita va affrontata, che la realtà va vissuta e che anche piccole cose, come direbbe Nietzsche, c'è bisogno di piccoli atti di coerenza, devono essere fatte. Di conseguenza si possono parlare di grandi miti, ma questi miti non sono soltanto un qualcosa che deve appartenere al nostro bagaglio culturale. I miti ci insegnano ad affrontare il pericolo dove si presenta, dove l'abbiamo davanti. Significa essere coscienti del nostro presente, quello che è la nostra vita nell'immediato, nel tangibile. E allora, ho voluto partire proprio col discorso del labirinto, proprio perché questo permette di le cose. La regia mi dicono che le telefonate sono aperte, per intervenire 049 700 700 e 049 700 838, appunto. Questa è sempre la transizione magia stregoneria paganesima. Bene, perciò i telefoni sono pronti e attendono le chiamate. E ora, partendo da cose che potevano essere teoriche e lontane, parlando appunto del labirinto, io voglio richiamarvi alla realtà. Esistono cose che sono attorno a noi e che non possiamo far finta di non vedere e di non sentirle. In questo momento in Italia c'è la raccolta delle firme per il referendum sulla legge sulla fecondazione della procreazione assistita. La legge, definirla sbagliata, è un complimento che viene fatto a chi l'ha emanata, a chi l'ha votata, a chi l'ha proposta, a chi l'ha sostenuta. È una legge, che dire repressiva, significa far sempre un complimento. È una legge che impone la sofferenza. È una legge cristiana. E come tutte le leggi cristiane sono fatte contro l'uomo. Perciò, pur non piacendomi il partito e i promotori, io invito tutti gli ascoltatori ad andare a firmare per questo referendum, perché gli italiani vengono messi nella condizione di esprimere qual è il loro riferimento, il loro sentimento e come si affrontano questi problemi, e soprattutto proprio per togliere un principio che diventa pericoloso. Rendetevi conto, l'Europa ha avuto il coraggio, la forza, l'abilità, il potere di alcuni di non far inserire giustamente nella Costituzione europea un riferimento alle radici cristiane. Chi l'ha fatto comprendeva cosa significava introdurre nella nostra normativa europea un riferimento al cristianesimo, significava riproporre tutta l'Inquisizione, tutti i tormenti, tutte le torture che il monoteismo ha buttato, ha utilizzato per spaventare le persone, il mondo, per distruggere un intero continente. E appunto sono stati politici capaci nel dire la Costituzione europea è dedicata agli uomini, è dedicata alle persone, è rivolta ai popoli, È un riferimento alle radici cristiane, radici che non esistono, perché le radici dell'Europa non sono certo cristiane, le radici sono ben diverse, e qualcuno ha detto chiaramente, se noi parliamo ai popoli d'Europa, se noi parliamo alle persone, se parliamo agli individui, il cristianesimo entra in conflitto, e lo togliamo ogni riferimento della Carta Costituzionale Europea. In Italia invece abbiamo politici che sono disposti a tutti pur di sostenere una legge assurda come quella della fecondazione assistita. Perciò cerchiamo di agire anche nel concreto. Abbiamo avuto questo grande esempio a livello europeo, benissimo, portiamolo anche a qualcosa di immediato come il referendum sulla fecondazione assistita, un referendum che deve essere firmato e che è importante. E pensate che di fronte appunto alla scelta fatta da politici che sono stati eletti, potrà piacere o non piacere il sistema elettivo, elettorale che esiste in Europa, si è parlato addirittura che è stata una scelta antidemocratica. Come sempre qui siamo, se si toccano i riferimenti assurdi al monoteismo, si è sempre antidemocratici. E pensate appunto che campagna è stata fatta. Addirittura i quotidiani hanno intitolato «Il Papa torna all'attacco, non si tagliano le radici dai quali si è nati». Premesso che noi come persone normali siamo nati da nostra madre, non certo dentro qualche tabernacolo o dentro qualche calice o in mezzo alle ostie, ma siamo nati da nostra madre, e le nostre madri non sono certo nate dentro i tabernacoli, sono nate da altre persone, da altre donne. E la continuità di queste persone sono persone che sono impegnate sempre per liberarsi, per sottrarsi, per sfuggire a quello che il monoteismo imponeva alla loro esistenza. Ma il comportamento appunto feroce, assurdo, violento, lo si vede in ogni ambito. Ricordiamo appunto come ad esempio questi fatti, questa intrusione di principi cristiani nella vita delle persone, non appartenga solo all'Europa, non appartenga soltanto all'Italia, ma a livello mondiale questa è una realtà che si sta diffondendo. Partendo ad esempio dal fatto delle elezioni presidenziali americane in cui si scontrano due soggetti che si richiamano tutti alla visione cristiana, pensate che il candidato democratico Kerry è un cattolico. Benissimo, la Chiesa Cattolica americana si è schierata con Bush. Non certo perché avesse un interesse politico, ma perché Bush, rifacendosi alla una visione cristiana di cristiano rinato, pensando al mondo come missione, come imposizione, è più vicino al messaggio cristiano, autenticamente cristiano, di un Kerry che, per date le condizioni di appartenere a un partito che si richiama un po' ai diritti civili, deve riconoscere qualcosa. D'altronde Bush si è molto impegnato contro il divorzio, ha stanziato soldi affinché i ragazzi arrivassero vergini nel matrimonio, e pur non essendo cattolico è un bravo cristiano. E allora si preferisce la Chiesa Cattolica Americana non appoggiare un candidato che appartiene al loro ovile, ma appoggiare un candidato che sia effettivamente cristiano. E come vedete, questo semplice comportamento, il fatto che non scelga addirittura uno dei loro, ma che scelga qualcuno che non si dichiara appartenente al gregge cattolico, ma che è cristiano, dà da comprendere come si comporteranno anche a livello mondiale quando andrà a realizzarsi la saldatura di un'unica religione monoteistica dell'ebraismo, dell'islam, del cattolicesimo e di tutto il cristianesimo. E questo appunto è già un'anticipazione in questo senso, è già un qualcosa che indica sul come verrà organizzato il futuro, su come appunto verrà organizzata la nostra esistenza. E il fatto che tutti i fondamentalismi procurano danni, che lo spirito missionario sia pericoloso, e difatti, dicevo, in maniera significativa, la Chiesa Cattolica Americana appoggia un Bush che vuole fare il missionario. Ma il fare il missionario porta devastazioni, distruzioni, annientamenti a livello mondiale. Pensate, abbiamo assistito a una cosa vergognosa, ma che è nello spirito di tutti i monoteismi. Il ragazzo coreano ucciso in Iraq. Sì, era un ragazzo coreano. Ma cosa è andato a fare in Iraq? Era andato a convertirli. Scrive il Corriere della Sera, esattamente del mercoledì 23 giugno 2004, il ragazzo che aveva un sogno, fare il missionario tra gli arabi. Rendetevi conto che qui siamo all'interno di una persona che va in un paese non perché è costato solo lavorare, ma perché intervalla la sua attività non solo economica, ma anche quella di fare il proselitismo. E quando si trovano a dover gestire gregge diverse, logicamente i pastori si azzuffano, si guerreggiano. E logicamente questo andava con lo spirito missionario, e gli altri, ispirandosi alla parabola, pur essendo musulmani, ispirandosi agli insegnamenti di Cristo, hanno trovato giusto sgozzarlo. Logicamente queste sono cose che appartengono a chi vive nel monoteismo, a chi si sente nel monoteismo, a chi pensa che le cose devono essere affrontate e risolte in questa maniera, cioè nella maniera più violenta, quella della distruzione delle persone. Ma questa mentalità è appartenuta da sempre a tutti i monoteismi. Pensiamo alle recenti polemiche che ci sono state, poche, sul fatto che la Chiesa Cattolica è arrivata sul punto di dire che le streghe bruciate sul Rocco dopo il 1492 in Italia erano soltanto 30. Rendetevi conto quanti milioni di persone sono state uccise, quante sofferenze si sono dimenticate. Ma questo non è solo per il passato, perché pensate cosa significa, ad esempio, il problema della sessualità. Il problema della sessualità veniva visto come un problema enorme in antichità e in epoche recenti. La caccia alle streghe era basata su perversioni sessuali, su manie degli inquisitori. Bene, a poco tempo di distanza, nel maggio di quest'anno, si è arrivato al punto di lasciare libertà ai medici e ai farmacisti di fare obiezioni di coscienza sulla pillola del giorno dopo. In realtà la pillola del giorno dopo non è un abortivo, è un anticoncezionale. Benissimo, nonostante questa fosse una medicina che possa permettere gravidanze non desiderate, d'altronde una donna ha diritto di fare delle scelte, e questa non è una pillola abortiva, ricordiamo, è una pillola antifecondativa. Benissimo, i cattolici hanno chiesto, hanno ottenuto, e gli è stato concesso, di fare obiezione di coscienza. Sono loro che hanno i metri di misura sul cos'è la salute delle persone. No, le persone devono sottostare a loro. Il fatto stesso, appunto, che una... Il fatto stesso, appunto, che questo qua venga fatto, dimostra chiaramente che si vuole portare le persone alla sofferenza. E nessuno o pochissimi hanno protestato, hanno detto qualcosa, sono intervenuti per contestare questa scelta, perché si trova normale, naturale, poter lasciar fare quello che i monoteisti vogliono nella società, la cultura. Si vuole lasciar correre e soprattutto imporre violenza. Ma la rivolta, la ribellione, la necessità di essere liberi è sempre più forte. Il monoteismo ha insegnato a catalogare tutti quanti in grandi gruppi in maniera schematica. Il discorso dell'Islam, noi sappiamo, appunto, che ci dicono che i cattolici sono migliori rispetto agli islamici. Noi diciamo sempre che il fondamentalismo cristiano è uguale al fondamentalismo islamico. Però, come qui, a cominciare da molti secoli, cioè da sempre, c'è stata la rivolta della cultura europea, della sensibilità dei popoli, degli individui nei confronti di questa follia. Anche in queste religioni monoteistiche c'è qualcuno che si impegna e che si ribella contro questo. E difatti, dalla Repubblica del 24 maggio apprendiamo che rivolta contro il padre Muezzin, Milano, picchia le figlie che non vanno in moschea e lo denunciano. Come vedete, queste ragazze che vivono nel nostro paese non sono donne sottomesse, non sono donne che accettano le violenze o l'imposizione. E di fronte a un padre che non è il padre, ma che si impone padre perché è un sacerdote, perché avrebbe un potere di Dio, perché rappresenta la voce di Dio, di fronte alla violenza non accettano la violenza e cominciano a ribellarsi, rivendicano il diritto di non essere considerati, di non essere considerato gregge. e soprattutto che i padri non possono essere i buoni pastori. Ma come vedete, quello che noi continuiamo a rivendicare, a sostenere, il fatto che anche adesso noi europei combattiamo contro la follia del monoteismo, e il fatto stesso che ci sia un referendum sulla legge sulla fecondazione assistita è una dimostrazione che stiamo ancora lottando per la libertà dei singoli e degli individui, anche dall'altra parte, anche da chi culturalmente e tecnicamente non è come noi, questo desiderio, questa volontà di libertà, di dire io non conto perché appartengo a una fede o sono sottomesso a qualcuno, ma come individuo, come persona, ho i diritti, ho la libertà e voglio poter disporre liberamente della mia vita, si fa strada e si fa energia e anche lì emerge.
Sì, pronto?
Pronto? Pronto? Pronto? Niente, l'ascoltatore aveva problemi. Beh, ricordo i numeri telefonici appunto per chi vuole intervenire, che sono il 049 700 700 e il 049 700 838, presso le linee sono aperte. E io dicevo appunto, vedete com'è importante, come lo spirito, la volontà, la dea libertà, la dea giustizia, agisca a livello mondiale in forme diverse, in realtà diverse. La giustizia appunto e la libertà non vengono regalate, non sono il regalo di un Dio, ma sono qualcosa che si conquista. Queste persone che si rivoltano, che si ribellano, non sono devoti o seguaci, sono la libertà, sono la personificazione della libertà. Sono persone che sono diventate la dea della libertà e la dea della giustizia. E di conseguenza la vittoria della giustizia si fa non tramite qualcuno che te la propone, ma tu che la realizzi. Sì, pronto?
Pronto.
Sì?
Ciao. Sono praticamente una vittima.
Pronto? Sei molto disturbato, comunque dai, parla.
Io sono una vittima del monoteismo islamico.
Sì?
Perché sono nato in Iran. E purtroppo da 24 anni che non riesco ad andare in Iran per i piedi. Sono questi integralisti sciiti che sono contro ogni tipo di progresso di modernismo.
Mm.
E io, siccome sono formato in Europa, vorrei portare e dire le cose, cioè le cose buone, diciamo, del partito. Purtroppo come inizi non vogliono saperne di queste cose, perché dicono che sono blasfemiche. E allo stesso tempo questa gente viene aiutata dall'Occidente, non dalla gente normale come te, come
sì.
Antonio, Marco e così via. Vengono aiutati, diciamo, dal presidente Bush, dal primo ministro Blair, perché li tengono lì come fantocci. Alla fine, quando non vogliono, come sta da un tempo, buttano giù e portano gente come Alavi, gente come Giorgia Farina, cioè gente
sì.
Che adesso vogliono portare al potere. Cioè, io non vorrei offendere i sentimenti religiosi, diciamo, delle gente, perché rispetto la fede della. Però la religione, quando esce dalla chiesa, dalla moschea, diventa un disastro.
Mm, sì.
Come dicevi te, cioè io capisco che uno abbia la fede, però quando in nome della religione mette sotto il soffio una intera popolazione, questo non va bene.
Sì.
Per esempio, a me non piace il ragazzo sudcoreano viene in quel modo barbaro, viene spostato, però non mi piace neanche i marines americani di notte che fanno irruzione nelle case di Irachene e spaventano i bambini e le donne, e poi tu immagini come saranno quei bambini che hanno
esatto.
Quel tipo di intervento dell'esercito americano. È un mondo un po' vittima, diciamo, vittima di tutti questi istinti, speriamo che venga un giorno migliore. Sulla preparazione artistica noi dobbiamo parlare domani con Carmelo.
Sì.
Porterò la legge, discuteremo domani ampiamente. Ringrazio.
Bene, grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao. Infatti, appunto, come vedete, il nostro ascoltatore vive sulla propria pelle, sulla propria esperienza, quello che avviene in realtà diverse. Però, come vi dicevo, a tutte le latitudini, in tutte le società, in tutte le culture, esistono persone che si rendono conto dell'ingiustizia, persone che lottano contro la follia del monoteismo, perché il monoteismo non è solo un problema nostro. Noi come europei siamo i più fortunati perché abbiamo avuto questo assalto al nostro paese molto prima degli altri e, diciamo, la fortuna, le circostanze, l'abilità, il fatto di avere una grande cultura da cui noi nascevamo, le nostre radici sono l'antica Grecia, sono l'antica Roma, prima dell'avvento del cristianesimo. Queste radici così salde, questa ramificazione, questa civiltà ha permesso che noi avessimo acquisito, dato per scontato, che fosse entrato nel nostro DNA, nella nostra sensibilità, certe cose. E di fronte al monoteismo che si è presentato in maniera militare, come invasione, con sistemi di terrorismo, d'altronde l'attuale forma di terrorismo che viene praticata dai fondamentalisti islamici non è per nulla diversa da quello che veniva praticato dai santi cristiani, che andavano a distruggere i templi, ad uccidere le persone, che andavano a cancellare interi paesi, che andavano a distruggere cose, i boschi sacri. Da tondre il Maometto all'interno dell'Islam viene considerato santo perché ha distrutto 999 idoli. Pensate quanti milioni di idoli hanno distrutto i missionari cristiani, i cristiani stessi, i cattolici, per conquistare l'Europa. E oltre che a uccidere e distruggere appunto gli idoli, hanno pensato bene per tenersi in esercizio di uccidere anche milioni di persone. Ma quando si parla della necessità di imporre una visione del mondo tramite la distruzione, tramite la cancellazione delle culture, qui proprio rientriamo in qualcosa che è patologico, che è pericoloso. E pensate appunto che la Chiesa Cattolica non è diversa da quello che faceva nel Medioevo, di quello che faceva in tutti i secoli dell'Inquisizione. È solo lì che aspetta il momento buono, è lì ferma, che medita, che si concentra e sta aspettando l'attimo buono per ripresentare questo. E se le persone che si ignorano questo, che preferiscono trascurare, non vedere, non fare, non intervenire, non agire, non dire, pensino che siano cambiati, in realtà i monoteisti sono sempre uguali. I monoteisti che si è trascorso dalla loro comparsa un anno, 2000 anni, 50.000 anni, saranno sempre uguali. I monoteisti non sono pericolosi perché gli viene creato un cordone sanitario che impedisce il dilagare della loro follia. Perciò non pensate, quando vedete adesso situazioni così violente, così drammatiche, siano immagini lontane che non appartengono più al nostro presente. Se noi ci dimentichiamo questo, se noi lo trascuriamo, sicuramente quelle saranno immagini, figure del nostro futuro. Perciò penso che dover andare a rivivere quello che l'Inquisizione ha fatto, quello che ha creato, sia veramente drammatico, e cerchiamo con la nostra cultura, col nostro impegno, con la nostra abilità, col fatto di essere uomini e non pecore, di fermare quello che è avvenuto e sperare che non si ripresenti. Bene, io voglio riagganciarmi anche a un'altra cosa da alcune notizie di attualità. C'è una piccola notizia che è apparsa sul Corriere del Veneto di un fatto che è accaduto ad Isola Vicentina. Allora, a Isola Vicentina è successo qualcosa di particolare. C'è stato un allarme satanismo, ma in realtà era un addio al celibato. Allora cosa è successo? Isola Vicentina, processione notturna con il futuro sposo incappucciato, è costretto a portare una croce. Allora hanno fatto una processione vestiti in maniera più strana, il povero futuro sposo costretto a portare appunto una croce rovesciata, questa croce alla fine è stata abbandonata. E cosa è successo? Che la gente ignorante, o qualche sappiamo chi, ha lanciato l'allarme satanismo. È intervenuta la Digos, si vede che questa volta non hanno mandato un ispettore teologo, ma qualcun altro, più capace e più attento, ed è andato appunto a chiedere, a cercare, e ha trovato che quello che sembrava una messa nera, in realtà era solo uno dei tanti feste per la Dia del Celibato. Peccato, perché sicuramente una roba così ghiotta, così ben conciata, una bella processione notturna con una persona incappucciata che porta una croce rovesciata con delle persone che fanno schiamazzi dietro, sai, se non si fosse scoperto che era una festa di celibato, sai che bella allarme satanismo si poteva lanciare. La scena certo sembrava forte, in realtà era tutto questo. E se quelli della Digos non fossero stati attenti, sicuramente adesso avremo esperti, fior di esperti, a pontificare, a parlare, a dire che i satanisti fanno questo. Premesso che i satanisti non esistono, premesso che le uniche messe nere sono le messe bianche, premesso che i veri satanisti sono i cristiani, che sono solo loro che credono in Satana ed è un problema loro, il creare spavento, il creare allarme è sempre una cosa che rientra nel loro DNA, il demonizzare. Pensate che ci sono le notizie d'attualità, quelle che parlano dei fatti successi in Lombardia, e il procuratore della Repubblica di Varese ha dichiarato che i giornali stavano scrivendo cose di fantascienza. Ma d'altronde sappiamo come avvengono queste cose, sappiamo chi è che le genera, chi è che le porta avanti, chi le sostiene. Basta appunto una semplice ragazzata, basta appunto un addio al celibato e qualcuno lancia subito, perché è malato, perché è perverso, perché capisce di che ci trae vantaggio, l'allarme satanismo, e poi si scopre che era un addio al celibato. E questo è successo a Isola Vicentina. L'articolo appunto descrive tutta la scena e poi alla fine si scopre che è soltanto un addio al celibato. E questo appunto rientra sempre nella volontà di qualcuno di creare terrore e spavento. Ecco qua. Allora, proseguiamo. Abbiamo appunto parlato di questo presunto allarme satanismo fatto a Isola Vicentina, che in realtà era una festa. Però, questo appunto era la classica panzana. Parliamo di altre cose, di cose reali che diventano anche qualcosa che va a finire nei cinema. Ricordiamo che in questo periodo sono usciti alcuni film che parlano di come si comportano gli educatori cattolici cristiani all'interno delle strutture che gli sono affidate e dove devono appunto formare i giovani. E ci sono appunto in giro due film, che uno La Maleducazione. Sì, pronto?
Ehi, hey, ciao Francesco,
ciao.
Bello.
Ciao.
Come butta?
Bene.
Bene, fa piacere. A proposito del discorso che te fai adesso, qualche mattina fa, quando che era stata appena fuori il discorso di quei tipi che i fea i matti do parvarese che gli accoppa una persona.
Sì, gente che era solo drogata e proprio fusa dalla droga.
Come?
Era solo gente drogata e fusa
dalla droga. Fusa dalla droga proprio.
Sì, sì, fulminai col botto.
Sì, sì,
insomma, su Radio 24 gli aveva fatto la trasmissione la mattina parlando di questi discorsi qua. E ovviamente non aveva invitato nessun satanista. Cioè, ovviamente. E ora era uno dei pezzi da 90 della polizia. E che fa contro battuta a chi? Gatta Trocchi. E ora Gatta Trocchi sparea che ne era oltre mezzo milione di persone in Italia che girava intorno al satanismo.
Però?
È stato quello della polizia con scadenza. Non più di 1500, e gli è tanti.
Che possono metallare poi tra l'altro, cioè nel
sì,
senso
sì,
che...
Da, non gli è più di 1500, sì, ma e gira è... tutto il discorso di Marilyn Manson.
Esatto, sì, che poi è soltanto un fattore commerciale.
Che altro è fuori di testa, eh?
Sì, sì, ma è normale.
Se capite che altro della poesia che dice, va, guai, i quattro cani, quattro poi cani, insomma. Guarda, no, qua, mezzo milione. E ora anche il moderatore, speaker della radio, sì, non la cagava, non la pigna che intervistava, cioè non gli ha fatto domande fino a fine della trasmissione, perché questa qua ti sentiva proprio che era una merda isterica che intervistava. E ora se fa le domande solo che al boss, il capoccia della polizia, è un sociologo che era là. E concordava a tutti i due che diceva, guarda, sti qua, viene del disagio giovanile e si picca su qualche simboletta uscita.
Sì.
Cioè che altro non la cagava più, perché che altro le partite inizio trasmissione dicendo de Satana, che era mezzo milione di persone che fa satanismo in Italia, che sparia migliaia di bocce.
Sì.
E ora che altro si vergogna anche a lui, pensa di averla invitata, fino a, dai 9 e 10, dai 9 e 20 fino a 10 che durerà la trasmissione non vi ha più fatto neanche una domanda.
Sì, sì, ma d'altronde sai, sono persone che vengono smentite, insomma, cioè nel senso che se tu pensi che un Don Benzi va a una trasmissione come Porta a Porta e dice ogni giorno in Italia, ogni anno in Italia sono sacrificati come minimo 20 bambini a Satana, e che c'è un dirigente del Ministero dell'Interno e dice a noi non risulta niente.
Sì, forse lo sa il prete, perché è qui che va torto dentro sui orfanotrofi.
Sì, ma sicuramente lui lo sapeva, perché con l'Inquisizione sicuramente avrebbe trovato 20 persone che avrebbero confessato questo.
Poh.
Sì, sì, ti dico, con l'Inquisizione...
Ma ogni dì?
Sì, li avrebbero trovati sicuramente, sia le tracce, sia le prove, sia appunto le persone che avrebbero confessato.
Ma ti, scusa, tornando nel discorso che a femmina l'ha staccata trovi, ma ti, mi pare aver sentito in qualche trasmissione che ti sta qua, ti conosceva già?
No, di persona no.
Ma che sarà questa, sarà inventata qualcosa?
Sì, lei ha scritto su Panorama, adesso non ricordo l'anno preciso, ma è dopo l'86-87, che è venuta a Vicenza con i politeisti vicentini a andare a bruciare Cagnetti Neri. È scritto su Panorama.
Bruciare?
Cagnetti Neri.
Ma ti ha anche l'articolo?
Ho l'articolo apparso su Panorama. Me lo sono conservato, perché quando avrò occasione di incontrare il ragazzo Tocco di persona, dico, scusi, quando ci siamo conosciuti noi due?
Mattina, denuncia la diffamazione, te puoi a mia farla.
Ma no, perché se la facevamo allora non serviva a niente. Quando ci troveremo a quattro occhi di faccia a faccia, sarà più divertente ancora, insomma.
Cioè questa si inventa proprio e se la pianta e sovvacae.
Questo è scritto una sua dichiarazione su Panorama.
D'altronde una che va a dire senza nessun dato di immagine, mezzo milione di satanisti.
Sì, sì, ma queste persone, sai, queste qua sono persone tipo la Maurizio Antonello, che una volta che vengono smascherate, Maurizio Antonello si è impiccato proprio perché non poteva più reggere a tutto quello che aveva detto, insomma, cioè accusando anche realtà che non c'entravano assolutamente niente, insomma. Quando vengono dimistificate, è come l'onorevole che scrive di Mamma Gemma e poi è costretto, sai, per fare una legge contro le religioni alternative, contro l'esoterismo, e poi l'avvocato di Mamma Gemma gli scrive, lui è costretto a cancellare Mamma Gemma dalla relazione sulla legge contro l'esoterismo, cioè, e questo è un deputato del Parlamento italiano che propone una legge che riporta un fatto, e l'avvocato gli dice, ma guarda che questo fatto è stato già risolto molto prima che lei facesse la proposta di legge, cosa fa l'onorevole? Farò la richiesta di cancellazione della mia relazione.
Ero anch'io deputato.
Adesso non me lo ricordo, comunque è stata una legge che è stata firmata da 54 deputati del Parlamento italiano contro l'esoterismo, con cui sulla redazione era scritta per difendere la religione cattolica. E alla fine vengono smascherati dalle persone che vengono citate là, insomma.
Per difendere, no, per la religione cattolica, no, perché quei altri là invece... dire una roba del genere ha senso quando che ne dei gruppi chi va a pestare, a coppare preti, a buttare docese, quello ha senso. Ma...
Avrebbe più senso che qualcuno si occupasse del fatto dei preti pedofili, che nessuno ne parla, insomma, anzi, se tu pensi che il cardinale Lo l'hanno portato qua come promozione.
Sì, sì, ho letto la sua lista, che là che l'aveva omesso, che l'aveva cercato di insabbiare, guarda,
esatto, a Boston.
A Boston lo trasferivo e gli ha dato una parrocchia, una diocesi.
Sì, giù a Roma.
Do a Roma?
Sì.
Promosso?
Promosso, certo, scusa. Ha fatto di tutto per non far sborsare i soldi, per tenere scoperto lo scandalo, e va premiato uno che è così fedele.
Pensavo un po' di la difesa a causa.
Sì.
Per cui è.
Sì, beh, d'altronde ha difeso la causa, e logicamente ha difeso anche tutti quanti i sacerdoti, e di conseguenza è importante uno che si rimanga fedele, che sia un buon pastore. Ma tutte le pecorelle si hanno sempre, e finché saranno pecorelle c'è qualcuno che le dovrà prima o poi macellare, insomma.
Sì, capisci.
Rientra nella logica delle cose, insomma. Se impostiamo sul corso della pastorizia, le pecore vanno anche munte. No.
Senza del doppio senso.
Sì, vanno munte, quando non si possono più mungerle possono anche essere sacrificate.
Va bene, dai.
Bene.
Fatto ciao anche per stasera.
D'accordo.
Stai bene?
Ciao. Ciao.
Sì, e questo appunto è una cosa che avviene regolarmente, che è nella prassi. Ma appunto quello che io voglio anche ricordare è che noi dobbiamo anche essere molto attenti sempre alle cose che ci sono attorno. In realtà, se voi pensate che in ogni ambito il moralismo monoteista agisce, si impegna, si concretizza, diventa sempre qualcosa di grave, perché eravamo partiti parlando della fecondazione assistita, ma ricordate che addirittura si è arrivato al punto che non si possono fare gli esami sugli ovuli fecondati e di conseguenza si possono impiantare anche ovuli malati. Ma questo appunto, che può colpire anche persone, poche persone, è una delle tante dimostrazioni che il monoteismo dà. Una cosa ad esempio che mi ha fatto sorridere, chiamiamola sorridere, sapete, abbiamo accennato pochi minuti fa il fatto che la Chiesa Cattolica Americana sostenga un candidato alla presidenza degli Stati Uniti come Bush e non cattolico come Kerry. Ma perché succede questo? Pensate che c'è stato al Festival del Cannes uno scandalo enorme. La figlia di Kerry si è presentata al Festival del Cannes con, dice il giornale, un abito da sera trasparente che mostrava il seno nudo, ed è scoppiato lo scandalo nel puritano mondo politico americano. Rendetevi conto, la maggiore potenza del mondo, l'unica potenza del mondo, l'opinione pubblica non si preoccupa certo delle torture che vengono fatte regolarmente, codificate nelle carceri americane, nelle varie cose, non si preoccupa delle donne a cui viene tolto il diritto di aborto, non si preoccupa dei poveri, non si preoccupa di quelli che non hanno assistenza sanitaria. È uscita una statistica di recente in cui si diceva che milioni di americani si sono trovati in condizioni di povertà che per lunghi periodi della loro vita non avevano neanche l'assicurazione sanitaria che li copriva le spese sanitarie. Eppure questo mondo americano, questo mondo politico, trova scandalo perché la figlia di un candidato, che rimane la figlia, va a un festival del cinema con un abito trasparente che fa intravedere il seno. E questo deriva perché? Perché la visione cristiana dello scandalo. E difatti pensate che poi, tra l'altro, allora questi politici, che trovano normale, come buoni cristiani, come cristiani rinati, la tortura, trovano scandaloso che un uomo politico abbia una figlia che vada in giro con un abito un po' troppo trasparente in cui si possa intravedere il seno nudo. E d'altronde, questo del seno nudo ormai è una... ma non che è una costante, è un abbonamento, si può dire, alle cose. Il ministro della giustizia americano, Ashcroft, ha speso $100,000 per fare coprire alla dea della giustizia un seno scoperto. Questa statua si trovava all'interno del ministero della giustizia ed ogni volta che Ashcroft arrivava ne provava turbamento. Il ministro della giustizia non si preoccupa che cittadini americani vadano a torturare altre persone, che uccidano altre persone, no, si preoccupa che quando lui arriva al ministero della giustizia vede una statua con un seno nudo e ne prova un turbamento. Rendetevi conto quello che il monoteismo ha portato. Un ministro che dovrebbe far applicare i diritti dei cittadini, che si trova a utilizzare la sua disponibilità economica non per garantire la giustizia, ma per fare coprire il seno a una statua. Politici americani che non protestano, che non si scandalizzano, che non fanno polemiche, che non intervengono sul fatto delle torture e che fanno polemiche enormi perché una ragazza giovane va a uno spettacolo, va a una serata e il vestito è un po' trasparente, si intravede il seno. Come vedete, la cultura occidentale ne è stata veramente sconvolta, veramente tramutata, veramente messa in pericolo dal monoteismo. E pensate che quello che appunto succede, questo fatto di un seno nudo di una ragazza, avviene nell'America del 2004. E che distanza c'è tra questi cristiani rinati e i fondamentalisti islamici? Che differenza c'è tra chi fa queste polemiche in Occidente e chi va a sgozzare qualcuno in nome di una religione? Non c'è nessuna differenza. E pensate che quello che avviene adesso in paesi orientali, se lasciamo liberi i monoteisti di agire, di creare la loro cultura, di creare il loro modo di fare, di intervenire con le loro leggi, di imporre qualcosa come in Italia si comincia dal poco, si comincia con una legge chiamata crudele della fecondazione assistita, cosa potrà succedere fra qualche anno, fra un paio d'anni, fra 10 anni? Che quello che noi adesso vediamo nelle televisioni sarà la pratica, sarà la normalità, sarà l'aspetto quotidiano di quello che noi ci troveremo a vivere nella nostra cultura. E se voi appunto pensate, anche una cosa fondamentale, noi abbiamo una realtà scolastica messa traballante e gli impegni del Ministero non sono quelli di fare avere una scuola che sia efficiente, che sia di insegnamento, ma ci si preoccupa del sistemare migliaia di docenti di religione che il più delle volte, anzi quasi sempre, moltissime volte non sono capaci di affrontare i problemi, le esigenze dei ragazzi, non sono lì per insegnare, non possono giustificare il loro credo, le loro affermazioni, ma devono imporre la fede. Eppure esistono migliaia di precari, insegnanti precari, che sono lì traballanti, che non sanno dove fare, che non vengono inquadrati, che non vengono pagati, che non vengono sistemati. Sono decenni che questi precari esistono, che questi insegnanti che vorrebbero fare gli insegnanti cercano una sistemazione, che cercano di avere una sicurezza che gli permette di essere dei buoni docenti, e il Ministero fa i salti mortali per sistemare i docenti di religione. Docenti di religione che non sono docenti perché hanno una preparazione, perché hanno fatto un concorso, ma soltanto perché un vescovo dice che sono capaci di insegnare la religione cattolica. E lo lasciamo che l'insegnamento del monoteismo faccia la sua strada, e i talebani non saranno più i talebani di paesi orientali, ma saranno sempre i talebani alle nostre porte. E se voi pensate appunto anche agli scandi, alle polemiche, al discorso su un seno nudo che si vede o non si vede, su qualcosa che si vuole nascondere, sul fatto che bisogna fare la censura, cosa potremmo trovarci fra qualche anno? Lasciate lavorare i monoteisti, lasciate che riescano ad avere dei buoni pastori, e poi sicuramente... Ah, bene, c'è una telefonata, poi l'ultima, perché dopo dobbiamo chiudere. Sì, pronto?
Sì, pronto, si può parlare?
Sì, beh, veloce perché siamo quasi in chiusura.
Sì, io stavo ascoltando la trasmissione adesso. E lei, sono d'accordo con alcune polemiche. Quello che non sono d'accordo è che ha detto che gli insegnanti si segnano religione solo perché il vescovo dice che sono capaci di farlo.
Sì.
Ecco, in realtà hanno una laurea, che si chiama un baccalaureato, che dice che hanno studiato, insomma, e hanno fatto un concorso adesso, che hanno fatto 2 prove scritte e orali per passare questo concorso, quindi...
Sì.
Andrei un po' piano con la polemica, nel senso, sono d'accordo con alcune tesi sul monoteismo, però accusare certe persone che non sanno insegnare non mi sembra molto corretta.
Se è una cosa di teologia, sai, le cose di teologia solo appartiene soltanto... La matematica può appartenere a me, a un insegnante di religione, la teologia appartiene soltanto a loro, e fare l'esame sulla teologia non è certo una cosa che possa condividere.
Sì. Ok, però, e questo è solo per preparazione.
Se tu mi dici, fra me e te 2 più 2 fa 2, fa 4, sono d'accordo. Se tu mi dici che esiste un Dio unico, queste cose non possono essere condivise.
Sì, ok, però sull'insegnamento di religione non si insegna solo che il Dio è unico, insegna anche altre cose.
Sono insegnanti di religione cattolica.
Che
di conseguenza
hanno la possibilità di farti vedere anche altre cose, poi
non sono insegnanti laici, in quanto per insegnare devono avere l'imprimatur del vescovo, di conseguenza sono vincolati, sono fedeli.
Ok,
va bene,
ciao.
Sì, ricordate sempre che gli insegnanti di religione appunto non fanno gli esami di matematica o di lingue, non sanno l'inglese, non sanno il francese, non sanno il latino, non sanno il greco, ma sanno quali sono i 10 comandamenti. Bene, siamo in finale, io lascio lo spazio qua adesso a Stefano, ci risentiamo giovedì prossimo c'è Claudio. Bene, mandiamo la pubblicità.